con Luca andiamo a parlare di una realtà esistente da tanto tempo, una decina d'anni, sul territorio del Piemonte e della Valle d'Aosta. Ciao Luca, ben trovato sui 105-250.
Grazie, ciao a tutti, ciao a tutte.
Ciao, allora ne approfittiamo con te quindi per illustrare un po' quello che è la situazione dei percorsi di autogestione del mondo contadino in Piemonte e in Valle d'Aosta, e poi insomma andiamo anche a presentare due iniziative interessanti che si terranno in questi giorni, in particolare nella giornata di domani la presentazione del libro Le radici dell'agricoltura e poi domenica lo scambio dei semi.
Sì, hai abbinato bene la parola mondo contadino con quello dell'autogestione, perché troppe volte si confonde, si mischiano, si credono sinonimo la parola contadino con quello di agricoltore, che invece è una cosa differente. Legata alla parola contadino c'è spesso, almeno oggi, diciamo, una scelta di vita, magari faticosa, però gratificante, nel senso che si possono sperimentare anche nostro malgrado sulla nostra pelle, no? L'autogestione, l'autoconsumo, l'autoproduzione, tutte modalità che appartengono a quel mondo rurale che sicuramente il capitalismo, comunque il mondo occidentale con i suoi meccanismi di riproduzione economica, finanziaria eccetera, pensavano forse di aver sotterrato definitivamente, ma loro malgrado, per piacere o per necessità, per visione della vita o per altro, comunque continua a esistere, anzi sembra che ci sia di nuovo una spinta soprattutto da settori giovanili, diciamo, di persone giovani, un ritorno alla campagna. E in questo senso si colloca un po' l'associazione di cui faccio parte io, che è un'associazione che, come accennavi tu, ormai c'è da oltre 10 anni, che è nata da persone che pensavano determinante un ritorno al mondo rurale con le caratteristiche di cui parlavo prima, quindi appunto l'autoconsumo, l'autoproduzione innanzitutto, e poi un riavvicinamento a delle modalità di vita anche sul profilo ambientale più accettabile, a discapito invece di un mondo urbano sempre più devastato e devastante. È un'associazione che appunto non ha funzionari, non ha specialisti, tutti cercano, tutti dovrebbero esserlo, e in quel senso si lavora per dare una risposta alle esigenze principali, che sono quelle di un contadino su piccola scala, ovviamente senza chimica di sintesi, quindi vuol dire biologico, vuol dire contadini che vivono sul fondo, comunque nella propria realtà rurale, che fanno della loro attività l'unica attività con la quale cercano di campare. Quindi non fanno i commercianti, non vendono e non comprano alle grosse catene alimentari, privilegiando invece un rapporto diretto con i consumatori, che spesso poi sono gli amici, sono quelli che vivono vicino, sono quelli che hanno più sensibilità e attenzione rispetto queste tematiche. E poi interrompetemi anche, perché io sembra di parlare all'infinito già.
No, assolutamente, anche perché insomma tante saranno le cose da dire. I primi stimoli che mi venivano così da riproporti, da chiederti, riguardava innanzitutto che cosa ne pensate della certificazione del biologico.
Ma allora, intanto diciamo questo, che il biologico, o meglio anzi il contrario, quello che è l'anomalia, quella che dovrebbe essere l'anomalia, cioè l'usare dei veleni nella terra, dei veleni su prodotti ortofrutticoli o su produzioni comunque alimentari, veleni che possono servire per eliminare le erbe che spesso vengono chiamate infestanti, in realtà sono delle erbe che in certi strutture sono indesiderate, però hanno anche il loro senso di esistere. La contrarietà ai veleni nella terra per concimare in maniera spinta alcune produzioni, anziché veleni per eliminare parassiti che infastidiscono la produzione, certe volte la abbattono completamente, diciamo la verità, dovrebbero essere l'anomalia. La norma dovrebbe essere quella di un equilibrio tra uomo e natura, anche in nome della reciprocità, e quindi per quello che è possibile, e quindi le modalità che noi ci siamo dati sono quelle di non utilizzare chimiche di sintesi. Questi sono i parametri principali che caratterizzano la differenza tra il biologico o senza chimica di sintesi e quello che invece viene chiamato il convenzionale. Assolutamente contrari al veleno, ma assolutamente contrari al copyright, al cappio al collo dell'ente certificatore che dice: tu se vuoi utilizzare questa parola devi pagare. Questo non è una roba che sta né in cielo né in terra, anche se viene di fatto imposta a chi accetta quell'imposizione, e da qui sono nati tutta una serie di ragionamenti che ci hanno portato a organizzarci, anzi auto-organizzarci con l'autocertificazione, che non è uno scarabocchio, non è un foglietto in cui uno dice: ah, io faccio biologico, tanti auguri, guardatemi in faccia come sono bello, come sono brutto e fidatevi di me. No, è una modalità che ci siamo dati per dire: io come contadino ho la legittimità mi sento legittimato a esprimere liberamente quello che faccio, come lo faccio, e io seguo queste modalità in ambito dell'apicoltura, anziché della coltivazione del grano, anziché della coltivazione degli ortaggi e avanti dei trasformati, avanti discorrendo. E questa è una modalità che noi ci siamo dati dopo una serie di diversi anni in cui si sono fatte delle elaborazioni pratiche, concrete, cioè si sono sperimentati dei moduli, fino a che abbiamo trovato quello che ci sembrava quello più serio, cioè più completo, anzi, che potesse dare una risposta sia a me come produttore, che potevo liberamente scrivere come facevo, e anche trovando le modalità per cui chi voleva verificare la veridicità lo potesse fare, che è il rapporto fiduciario basato però sulla visita in loco, no, di quello che uno fa. E dall'altra parte fosse anche un modo per sincerarsi gli uni con gli altri, cioè anche chi viene a comprare che dice: gli altri sono certificati, noi no, non siamo certificati, però usiamo questa autocertificazione, quindi voi potete trovare qui le modalità con cui noi operiamo, e sono moduli abbastanza tecnici, però non sono ostici sia sotto il profilo delle lungaggini burocratiche e neanche onerosi come lo sono la certificazione, che non dimentichiamo, parlo di certificazione quella a pagamento,
certo, la certificazione
della certificazione a pagamento, per cui c'è un ente che viene lì e verifica, almeno vede come fai e mette una firma su un foglio, cioè proprio burocrazia allo stato puro.
Assolutamente. Senti, stando sulla pratica, anche così collegandomi a un sms che ci è arrivato che chiede lumi sul libro che verrà presentato domani, allora entriamo nel merito. Alla redice dell'agricoltura, insomma, io mi sono letta semplicemente la presentazione, è un libro che parla proprio dell'esperienza diretta che di chi fa il contadino e l'agricoltura, non solo insomma la fa perché la deve fare, ma cerca anche di trasformarla alla luce delle nuove idee che emergono su come fare agricoltura, quindi un libro assolutamente pragmatico. La presentazione sarà domani sera alle 18 alla Casa Wiwa in via Pianezza 4 a Collegno. E dici tu qualcosa di più su...
Noi abbiamo deciso di invitare queste due persone, Gigi Manenti e Cristina Sala, che hanno scritto questo libro nel giugno del 2012, che dove loro spiegano un metodo naturale tra problemi economici ed ecologici. In realtà è un libro sostanzialmente tecnico, dove loro raccontano in termini tecnici la pratica che loro utilizzano, che se dovessimo usarla con uno slogan, diciamo: basta l'aratro, cioè basta quello strumento che è sempre stato utilizzato e continua a essere utilizzato, molto invasivo, nel senso che entra nel terreno e lo ribalta completamente, che può sembrare una banalità, in realtà scombina l'aratro tutto degli equilibri fatti di migliaia, centinaia di migliaia di microrganismi che sono alla vita nel terreno. Lo scombina nel senso che tu nel momento in cui rivolti il terreno da 40 centimetri, lo porti in superficie, scombini completamente tutto, un po' come se un'inondazione colpisse una città. Loro partono un po' da questo, se dovessimo appunto usare uno slogan, da questa modalità per fare tutto un ragionamento attorno alle loro modalità, alle modalità che loro hanno affinato in questi 30 anni su come coltivare in termini meno invasivi possibile, comunque senza chimica di sintesi. È un libro che noi presentiamo non tanto per presentare il libro di per sé, ma lo usiamo come occasione per discutere tra esperienze differenti, parliamo sempre dell'ambito di coltivazioni biologiche, di chi sta sperimentando modalità differenti. Molti di noi stanno sperimentando la trazione animale, che a dispetto di quanto forse qualcuno può pensare, è una cosa estremamente complessa e impegnativa, per cui l'obiettivo di cercare di raggiungere un equilibrio zero gasolio, per dirne una, meno impatto possibile nei confronti della terra e sicuramente non sfruttamento degli animali, questo che sia chiaro e tondo, poi so già che verranno fuori delle polemiche, sono qua, però se poi ci si addentra nelle modalità ci si accorge che non è così, cioè non c'è uno sfruttamento degli animali, con chi appunto sceglie come rimanenti delle modalità per il diserbo, cioè per l'eliminazione delle erbacce o erbe appunto indesiderate, e vorremmo domani sera parlare di questa cosa qua, perché siete invitati a partecipare a questo momento di incontro a cui farà seguito poi un momento più ludico, nel senso che si mangia assieme, ognuno porta qualche cosa e si condivide.
E insomma, a proposito di trazione animale, vi rimanderei a un articolo che ho letto sulla rivista pubblicata proprio dall'associazione Il Pagliaio, c'è appunto un articolo a firma Stefani Spisso che parla della sua esperienza personale che l'ha portata proprio ad abbandonare il trattore e a passare alla trazione animale, che entra anche nel merito della polemica con gli antispecisti rispetto allo sfruttamento degli animali. E insomma, stando sempre sulla rivista,
l'ha raccontato, scusami se non inciso, proprio Stefani ci raccontava come l'animale che lei usa lei l'ha sottratto al macello.
Sì, tra l'altro lo racconta anche nell'articolo, infatti. E allora, stando sempre su un articolo, anzi un paio di articoli interessanti che ci rimandano alla giornata invece di domenica, una Babele di semi, domenica 3 febbraio dalle 9.30 alle 16 in Cascina Roccafranca, un'esperienza che, se non ricordo male, ormai era terza edizione, dico giusto?
Non l'ho capito, scusa.
Non è la terza edizione questa della...
In realtà come giornata di scambio di semi siamo attorno alla decima, perché noi prima la giornata di scambio la praticavamo presso i nostri mercati, poi dall'anno scorso abbiamo deciso di renderlo evento a sé e quindi sarebbe, diciamo, la seconda edizione, se vogliamo collocarla come evento a sé, è la seconda.
Ok, allora per quanto riguarda il discorso dei semi c'erano molti spunti interessanti. Uno che riguarda la parte più delle leggi per quanto riguarda lo scambio di sementi libero, e di questo ti chiedo quindi di andare ad approfondire. Poi un altro aspetto riguarda proprio il discorso dal mio punto di vista più interessante della biodiversità e poi anche più in particolare dell'uscire comunque dal circuito della compravendita di semi e piantini, proprio in un'ottica di coltivazione biologica che altrimenti insomma entra un po' in contraddizione.
Sì, soprattutto ci giochiamo la carta della pratica dell'autogestione, cioè dell'autoproduzione.
Eh sì, insomma, che direi.
Sì, no, lo scambio di semi è una cosa che ha ancora troppo un po' è ancora troppo circondata un po' dal folklore e dalla cosa un po' così, no? di piacere di gioco, che va benissimo ovviamente, che va benissimo, però secondo me il passo interessante è quello di veramente provarla a praticare per quel poco che uno può fare, ma tutti, basta avere anche solo un piccolo terrazzino o comunque un po' di spazio, se non l'orticello, provare a praticarla, perché si scoprono tante cose interessanti, tra cui appunto sperimentare che cosa vuol dire autoprodursi le sementi, che non è tutto così semplice come uno crede, che basta tagliare il pomodoro, tirare fuori i semi e tenerli da parte, riseminarli. No, non è quella cosa lì, è una cosa molto più complicata che la natura di suo ha imparato a ci ha insegnato, o meglio, cioè, ha praticato la natura da millenni, e quindi non è che con uno schiocco di dita uno la emula in 448. Però si può fare, noi come associazione ci siamo dati come obiettivi, tra i vari, quello di dare, come abbiamo fatto 2 anni fa, dei momenti di autoformazione. 2 anni fa abbiamo fatto 3 giorni di autoformazione sulla autoproduzione delle semenze, che poi è sfociata nella decisione di mettere in piedi un evento un po' più consistente di scambio dei semi tra produttori, tra piccoli produttori e tra appassionati, legato però anche a non tanto al folklore quanto alla pratica che ognuno porta avanti, quindi anche al racconto di che cosa c'è dietro ogni seme, senza farne una narrazione, se è ben chiaro, ma semplicemente dare alcune informazioni su che cosa si scambia e la provenienza di quindi un po' le informazioni su quel seme. Noi questo lo proveremo a condensare un po' in questa giornata che si terrà appunto domenica prossima in Cascina Rocca Franca, che si trova a zona Mirafiori, via Rubino 45 angolo via Gaidano, appunto a Torino, in una giornata di scambio in cui ci sentiamo pienamente legittimati, alla faccia di quanto si dice tante volte anche impropriamente in giro, da un diritto universale che è quello delle comunità, per cui l'autoproduzione, quindi l'autosostentamento, la sovranità alimentare, la biodiversità sono dei valori assoluti sui quali nessuna legge può andare a prevaricare, e noi lo vogliamo fare in termini di reciprocità, cioè lo scambio, cioè non è, quello lì non deve essere il supermercato dei poveri oppure la vetrina di Radical Chic, no, semplicemente di persone normali, magari anche un po' speciali, perché no, ci mancherebbe altro, che si scambiano, quindi si scambiano dei semi oppure delle marze di piante da frutto oppure dei pezzi, dei panettini di pasta madre per autoprodursi il pane, oppure dei bulbi, e poi scambio di saperi con il laboratorio che ci sarà sulla cipolla bionda piatta di Leni e di Drubiaio, poi ci sarà un'aggiunta anche di quella di non mi viene in mente, comunque vicino a Pinerolo, non mi viene in mente adesso il nome perché l'abbiamo organizzata sabato questa cosa, e in più ci sarà un laboratorio di cucina sulla cipolla piatta. Però tornando al discorso dello scambio di semi, se non siamo pienamente legittimati nel momento in cui dicevo appunto che è un diritto universale delle comunità rurali, ma comunque delle comunità nel suo insieme. E lo faremo in termini di reciprocità, lo faremo non a fini commerciali, assolutamente, perché non ci interessa quella dinamica, non ci interessa quell'orizzonte, ci interessa invece l'orizzonte di libere persone che scambiano si scambiano liberamente dei semi per autoprodurseli. Quindi le quantità saranno molto ridotte, parliamo anche solo di pochi semi di quel pomodoro, anziché quel melone, quell'anguria, al fine che poi ognuno si appropri anche delle modalità e impari a conoscere come si riesce a fare selezione migliorativa, cioè adattare il seme al luogo dove uno la coltiva. E questo viene fatto con delle semenze che non hanno provenienza commerciale, non hanno nessun tipo di copyright, perché sono semi già autoprodotti, questo è l'obiettivo che ci diamo, cioè più che l'obiettivo è il perimetro dentro il quale ci muoviamo, insomma. Quindi è una cosa che va fatta, si può fare tranquillamente, non c'è nessun tipo di problema, e lo farei una giornata all'insegna appunto della festa, della convivialità, per cui ci saranno anche dei momenti a pranzo di condivisione del pranzo, ognuno porta qualche cosa e si mangia tutti assieme. Questo per farla anche un po' lì. Poi forse mi hai fatto qualche altra domanda, però io adesso non mi ricordo più.
Intanto c'è Adriano che te ne vuole fare una, quindi gli lascio il microfono.
No, parlavi prima di semi originari dei luoghi. Ho sentito parlare di una ricerca, di un tentativo di recuperare le coltivazioni antiche ormai tralasciate durante tutto il periodo molto più industrializzato della coltivazione della terra. Facevi rientrare tra le cose folcloristiche anche questa ricerca che ultimamente ho sentito?
No. No, anche perché è da lì che si deve partire. Cioè non si può che partire da lì, nel senso che c'è stata una omologazione delle sementi che solitamente vengono utilizzate anche dalle piccole realtà rurali, dalle piccole aziende agricole, un'omologazione di semenze che tu reperisci o presso il consorzio, e solitamente purtroppo le trovi quasi sempre solo convenzionali, quindi vuol dire semenze che hanno la concia, sono colorate perché hanno dei veleni sopra, oppure come faccio talvolta io quando non mi bastano le mie, le devi acquistare via posta da qualche piccola realtà, azienda che produce semenze biologiche. Però il passo successivo è appunto questo, provare a recuperare vecchie semenze, che c'è un senso che è di ostilità verso il percorso che è stato portato avanti di omologazione alla ricerca di un maggior profitto. Mi vengono in mente le piante da frutta, per cui le piante da frutta nel momento in cui tu devi fare profitto, che poi è lo stesso discorso dei semi, nel momento in cui devi fare profitto hai bisogno di estensioni più ampie, inserisci una meccanizzazione per la potatura, per la raccolta, o addirittura peggio anche per i veleni che vengono dati sulle piante, e quindi bisogna di un certo tipo di pianta con un certo tipo di portainnesto, e quindi fai delle forzature rispetto alla natura e crei, chi si occupa di queste cose a livello industriale, dei portainnesti che sono nanizzanti, oppure ti fanno le piante in un certo modo anziché un altro. E lo stesso vale per il discorso delle semenze. Quel tipo di seme che ti porta ad avere la melanzana di un certo tipo anziché quell'altro tipo, però sono tutte delle forzature. Recuperare vecchie semenze vuol dire semplicemente, anche se è molto faticoso e molto complicato, recuperare dei semi che sono più naturali, che la natura ha selezionato di suo, in particolare in quel luogo anziché in quell'altro. Il cavolfiore viola di Sicilia, io ho provato a coltivarlo qua, è quasi impossibile perché non fa abbastanza caldo, o comunque il periodo di calore è troppo ristretto. In Sicilia invece riesce bene, qui viene meglio il cavolfiore di Moncalieri, che è uno di quei semi che sono stati di recente recuperati. L'importante però è non fermarsi, perché secondo me a quel punto diventerebbe folklore, non fermarsi lì, ma andare avanti, nel senso che l'importante è provare ad andare avanti in una selezione che ognuno porta avanti in termini in maniera naturale. Chi in Val Susa anziché in Val Chiusella, anziché nel Canavese o che ne so, nell'Astigiano, in cui quel seme io provo a verificare con le caratteristiche del terreno, di umidità, di piovosità, di temperature, di dipendenza, di consistenza del terreno, in quel posto, e provo a migliorarlo. Ecco. Cioè, anche superare questa cosa qua per fare delle nuove varietà locali. Si stanno facendo i lavori in questo senso, ad esempio sia sui mais che sul grano, no? Io ho visto dei lavori in questo senso dalle parti di Périgueux in Francia, dove venivano fatti dei mischioni da paura, dove venivano usate un 100-120 qualità di mais differenti, venivano seminate assieme, quindi autonomamente si ibridano e creano una nuova popolazione, una popolazione che è più resistente, perché poi lì sta il lavoro del contadino, selezionare il frutto migliore, cioè prendere i semi delle piante più belle, conservarli e riseminarli dopo, in modo che sono più resistenti a, che ne so, all'umidità anziché a quella a quell'insetto anziché a tutta una serie di fattori.
Ecco, e come state invece dall'altro lato a difendervi dalla transgenicità? Cioè, se c'è un campo non distante dal vostro dove viene utilizzata una coltivazione transgenica, proprio appunto con l'ibridazione potrebbe essere nocivo,
certo,
decisamente.
Beh, allora, diciamo che intanto In termini di legge, a rigore di legge, in teoria in Italia non ci sono delle coltivazioni sì. OGM, numero uno. Numero due, in termini di sentire comune degli italiani o comunque di vasti strati della popolazione italiana, c'è una contrarietà agli OGM. Numero tre, sono state fatte tante campagne contro gli OGM e la risposta è stata che effettivamente in Italia risulterebbe che anche chi vorrebbe proporli, quindi le multinazionali, hanno fatto 10 passi indietro perché hanno visto che non c'erano chance e purtroppo si stanno invece orientando verso altre modalità più rivolte all'ambito della ibridazione, no? E quindi le nanotecnologie eccetera eccetera. E numero 4, noi personalmente intanto nelle realtà rurali c'è anche un minimo di controllo che non è il controllo poliziesco, ma semplicemente che guardi come fanno cosa fanno gli altri, cosa usano, e alla fine si viene a sapere dove vanno a comprare le cose e sai quali sono i consorzi a cui si rivolgono, e nei consorzi non ci sono assolutamente commercio semi OGM. E numero 5, noi persone come associazione abbiamo preso dei campioni e abbiamo fatto l'analisi che è risultata negativa. E quindi questi sono un po'. E numero 6, comunque continua a esserci un'attenzione sia sull'intero territorio nazionale, per cui quando c'è qualcuno che dice guardate che c'è il rischio che qui stanno sperimentando degli OGM, c'è attenzione. Però negli ultimi anni non risulta che ci siano più coltivazioni in quel senso, a meno che non si facciano in qualche ambito molto chiuso di carattere sperimentale, però chi lo sa lo dica e vedremo cosa fare.
Bene Luca, noi ti ringraziamo, il tempo a nostra disposizione va verso la conclusione, quindi vi rimando agli appuntamenti che vi vado ancora a ricordare per domani, martedì 29 gennaio alle 18, casa Uiva, via Pianezza 4 con legno, e poi insomma lo scambio dei semi, autoprodotti, vari laboratori da te illustrati per domenica 3 Cascina Roccafranca a partire dalle ore 10. Un saluto.
Ok, grazie a tutti, e grazie a voi, grazie a tutti, e speriamo di vederci in particolare domenica.
D'accordo, ciao,
a presto. Buona giornata.
Ciao.